Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoccolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono il vostro host, Francesco, insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
Oggi un appuntamento su un discorso che a me mi gasa tantissimo, che riguarda il lavoro, riguarda i soldi, riguarda dare la vita, tante cose tutte messe insieme e di fonte di grande ispirazione per me. Cioè, secondo me questo qua è un argomento bellissimo.
Infatti l'uomo, magari lo anche riaffronteremo, lo ristruttureremo, però nella storia vediamo che è sempre stato chiamato a provvedere per la famiglia, la società, la propria comunità e così via. E questo passa dal dover creare valore per la famiglia, per la società e per gli altri. E questo nella forma più semplice passa attraverso il lavoro e quindi è un canale sia di soddisfazione personale e di realizzazione dell'uomo, ma anche legato alla sua missione, ovvero spendersi per gli altri.
Oggi facciamo un piccolo viaggio toccando alcuni punti secondo noi fondamentali sul lavoro, appunto, e capire come il lavoro si lega alle proprie passioni, come appunto anche fare in modo che questo sia profittevole, che generi appunto un guadagno e come possa essere veramente un servizio all'interno della società. C'è un video molto bello che vi consiglio di Marco Montemagno su YouTube. Che il titolo è, non ricordo esattamente come sia, però era una cosa del tipo: nel lavoro segui le tue passioni, ma anche no. E lì per lì sono rimasto, cioè ti incuriosisce come titolo, queste cose mi fanno andare molto in fissa, quindi sono andato subito ad ascoltare. E devo dire che il concetto, andatelo a vedere, però ve lo spoilerò un attimo perché è funzionale per l'episodio di oggi, che il concetto è un po' questo. Penso che è passato il messaggio, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 15-20 anni, anche seguendo un po' quel detto, no? Se tu scegli un lavoro che ti piace, non dovrai lavorare neanche un giorno della tua vita. Non so se ne hai mai sentito, Emanuele,
sì.
sto detto.
Sì.
Allora, ma secondo me è proprio una grande stronzata, cioè è proprio una cagata di detto, secondo me, perché ci sono diverse sfaccettature. La prima cosa fondamentale è che quando tu... Cioè, il lavoro è un servizio, rimaniamo su questo punto, no? E il lavoro è un servizio e non è importante se a te piaccia o non piaccia, e soprattutto quando il lavoro è una passione, tu stai lì non tanto per quel servizio che stai facendo, ma per soddisfare una tua passione. Quindi è alla fine è un atto di egoismo. Cioè, lo so che è un discorso un po' strano da ascoltare, però se ci pensi bene, se quello che stai facendo lo fai per passione, lo fai per te stesso. Invece è importante che il lavoro sia sempre un servizio e sia qualcosa che sia utile soprattutto agli altri. Tornando al discorso di Montemagno, una cosa che mi aveva colpito era: tu hai tre strade possibili davanti a te. O fai un lavoro che non ti piace, perché in qualche maniera fai quello perché vuoi avere, che so, il contratto a tempo indeterminato, quindi entri in segreteria a scuola perché o alle poste o non so un'altra cosa, così hai il contratto a tempo indeterminato, questo ti dà una sicurezza economica e lo fai per questo, per la sicurezza economica del contratto a tempo indeterminato, però il lavoro non ti piace. Questa prima opzione. Seconda opzione, segui le tue passioni. Allora, magari tu segui le tue passioni, sei molto appassionato, non so, di pittura o di chitarra, e cerchi di fare in modo che la chitarra diventi il tuo lavoro. Ora, il problema è che la tua passione e la tua bravura nel servizio che stai facendo, o l'utilità di quel servizio, le cose non vanno insieme. Cioè, tu puoi avere una grande passione per la chitarra, ma essere mediocre, magari bravo, bravo ma non eccellente, e nel non essere eccellente il tuo servizio non è granché utile, perché alla fine c'è un libro bellissimo, tra l'altro, che come si chiama? The Deep, stupendo sto libro, che parla proprio di questo, cioè è l'importante di essere i numeri uno, ma non in un senso, come si dice, ossessivo. Okay. Sì, no, è il fatto è che c'è una grande differenza tra il numero 1 e il numero 2 e il numero 3. Cioè, tra il numero 2 e il numero 3 non c'è grande differenza, però tra il numero 1 e tutto il resto c'è grande differenza. Infatti, se tu devi portare la macchina al meccanico, la vuoi portare dal migliore, no? Dal miglior meccanico che conosci in zona. Se vuoi andare da un medico, vuoi andare dal migliore che ti puoi permettere. Il vestito vuoi la migliore marca. Le scarpette d'arrampicata vuoi, appunto, là, le migliori per le tue, quello che devi fare. È sempre così. In realtà magari non c'è, nella sostanza, non c'è grande differenza tra le scarpette di una marca o le scarpette di un'altra marca, poi nella pratica, però c'è grande differenza invece di numero di acquisti, sono molto più acquistate, infatti ci sono alcuni brand, mi viene da pensare, non so, a Invicta, quando andavo a scuola io, tutti gli Zan erano tutti Invicta, poi a un certo punto erano tutti Eastpak, e così via, no? Perché si crea un trend e il migliore, in questo caso Invicta, a quel tempo generava molti 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 più profitti, o i giubbini quelli di piuma, Moncler c'è stato un periodo in cui tutti avevano il Moncler, però non è che tra il Moncler e il giubbetto di piume di Decathlon di oggi ci sia tutta sta differenza. Però c'è una differenza abissale nei costi, cioè nel prezzo e nei profitti delle due aziende. Ok, scusate la divagazione. Quindi il fatto che qualcosa sia una tua passione non vuol dire che tu ne debba fare un lavoro, perché se non sei il migliore in quella cosa lì e se non c'è bisogno di quel servizio che tu vuoi portare alla società, non diventerà una strada fattibile per te, nel senso che non genera profitto, quindi non ti puoi mantenere e di conseguenza non può essere un lavoro per te. Ecco,
esatto,
qua è...
secondo me hai usato una parola proprio che casca a fagiolo, che è il bisogno, cioè il sistema in cui viviamo tendenzialmente funziona, secondo me, abbastanza bene, perché non puoi avere profitti se non offri qualcosa di cui il mondo ha bisogno. Quindi il punto centrale del lavoro è anche chiedersi di cosa ha bisogno il mondo e va soddisfatto. Ci può essere una passione di fondo, anzi è ben venga che ci sia, però in ultima analisi deve rispondere a un bisogno della società, perché se non lo si fa non c'è creazione di valore per la società, per gli altri, e l'unica garanzia che tu hai creato valore per gli altri, diciamo generalmente, ecco, è che qualcuno nel lavoro, che qualcuno sia disposto a pagarti per farlo.
Il nostro concetto è stupendo, e che in qualche maniera poi... viene portato un po' implicitamente nel terzo modo di scegliere un lavoro, che in qualche maniera riconcilia un po' di questi aspetti che abbiamo toccato, ed è questo: un lavoro che funziona per te e per gli altri è un servizio di questo tipo, cioè è qualcosa che per te è facile da fare, molto semplice da fare, che ti viene congeniale, che è nelle tue corde, che fa parte proprio dei tuoi talenti in qualche maniera, delle tue capacità, che per te è così semplice, è facile, ti viene proprio bene, facile, semplice, ma per gli altri è un lavoro. Ecco, questo sweet spot, no? Questo luogo così privilegiato è terra molto fertile per trovare un'attività. Perché? Per te è facile, lo porti avanti con serenità, ma per gli altri è un lavoro. Una persona che sa parlare bene, una persona che sa insegnare bene, ad esempio, può essere un ottimo insegnante. Per te è facile farlo, ma per gli altri è un lavoro, ti pagano. Una persona che sa disegnare bene, gli viene facile, congeniale, per te è facile, per gli altri è un lavoro. E così per tantissime altre cose che... non sembrano così ovvie, ma che in realtà quando tu ti metti in questo concetto puoi prendere una strada molto fruttuosa per te stesso di soddisfazione, anche appunto economica, eccetera, è molto fruttuosa per il servizio che dai alla società. C'è un piccolo caveat, che in inglese come si dice in italiano? C'è un piccolo...
Non ho idea.
Cioè, c'è una piccola sfiga, ecco, non saprei trovare un modo migliore per dirlo. E cioè che spesso le cose che a te vengono semplici le sottovaluti. Cioè pensi che sia semplice per tutti. Tu sei bravo in cucina? Sei bravissimo a cucinare? Fai sempre dei piatti pazzeschi, tutta la gente che invidia a cena, i tuoi amici, quando si fa una grigliata insieme, tutti, capito, pendono proprio dalla tua forchetta, ecco, in qualche maniera. E tu però lo sottovaluti. Tu pensi, beh, è chiaro, uno si mette sui fornelli, è normale che ci metti questo. Siamo stati con una settimana appunto a fare un'esperienza con degli sposi, e io e Alessandra, e c'era un ragazzo che era pazzesco in cucina e ha fatto una pasta, mi sa, col tonno, in cui normalissima pasta in bianco col tonno, cioè proprio quella che quando non sai che, a casa nostra quando non sai che devi fare, fai la pasta col tonno, diciamo, perché a casa nostra la pasta in bianco è illegale, no? Quindi proprio pasta e burro, pasta con l'olio e basta, così è una cosa che non esiste, insopportabile. Allora ci mettiamo il tonno e così facciamo finta che non è una pasta in bianco. Ecco, lui è riuscito a fare una pasta al tonno in bianco buonissima, perché ci ha aggiunto le olive, ci ha aggiunto la scorza di limone, ci ha aggiunto un po' di origano, così una serie di spezie, ma tutta roba semplicissima che ha reso quel piatto speciale, buono, particolarmente buono. E tu lì vedi che c'è una capacità superiore agli altri, a lui gli viene facile, diciamo, è una cosa congeniale, entra nelle sue corde, ma magari lo dà per scontato perché è una cosa appunto che gli viene facile. Questo è un grande errore, una grande sfiga.
Estenderei questo concetto non solo alle proprie capacità, ma a me è capitato tante volte di sentire idee, no? Che possono essere anche, cioè, idee, diciamo così, imprenditoriali, che possono avere un valore, però che lo stesso ideatore le minimizza perché sembrano troppo banali, sembrano stupide, eccetera, mentre invece anche la storia di beni e servizi nuovi nasce anche da idee che sembrano banali, ma su cui chi l'ha ideata ha scelto di investire tempo, risorse, denaro.
Infatti qua ci sta un concetto fondamentale, cioè che se tutto questo episodio è sull'investire su se stessi. Spesso quando si parla di investimento si parla sempre di risorse che vengono in qualche maniera allocate in una maniera più o meno intelligente. Potrebbe essere azioni, potrebbe essere oro, potrebbe essere criptovalute, potrebbe essere l'immobiliare, non so che cosa. Si parla sempre di queste cose qua, ma il primo investimento fondamentale che va fatto è sempre su se stessi e sulle proprie capacità. Questo è l'investimento che dà i ritorni più grandi. Se stiamo qua a fare i purciari a prendere il 6% l'anno o il 3% l'anno su qualche tipo di investimento, ma investire sulle tue capacità e sulla tua persona ti restituisce il 100, il 1000, il 10.000% l'anno, perché da investire su te stesso generi novità, generi nuovi lavori, generi nuove ricchezze, che non c'è paragone rispetto a appunto fare un banale investimento su qualche cosa. Su qualche oggetto materiale.
Sì, io vabbè, magari lo riprenderemo anche sul tutto il discorso investimenti anche finanziari, però la ragione di questo è anche perché il mondo degli investimenti, nel senso di allocazione del risparmio, quindi del proprio denaro, nel senso proprio di risparmio e investimenti finanziari, serve fondamentalmente per tutelare il proprio denaro, il proprio patrimonio da rischi come inflazione e così via, però di un patrimonio che tu hai generato, ma sì. L'investimento per generare il patrimonio, l'unica cosa che lo fa generare sostanzialmente è il lavoro, e quindi il lavoro in senso più ampio è non per forza lavoro in fabbrica, cioè nel senso lavoro a 360 gradi, quindi sì. Creazione di valore, possiamo chiamarla così, e qui perché è quello che genera materialmente ricchezza e anche umanamente soddisfazione, E poi eventualmente devi imparare a gestire quello che hai creato, però l'investimento su se stessi è quello che produce veramente valore, mentre invece il resto è un qualcosa per tutelarsi, se vogliamo,
Sì, no,
dagli
no.
rischi. Insomma, questo è un concetto particolare perché poi molto spesso chi si approccia a quel mondo lì, anche gli investimenti, no? Cerca i get rich quick scheme, come vengono detti, no? Quindi pensando di svoltare la propria vita, eccetera. Però non è quella la ragione. Invece, quello che veramente ti fa, sia materialmente, ma non solo, ti arricchisce veramente è l'investimento su te stessi, in ultima analisi.
Infatti, no, questo è un concetto che possiamo esprimere in un proprio mi piacerebbe entrare un po' più nel pratico, no? Perché facendo esempi su anche professori banali, in realtà possiamo capire anche un po' la mentalità che uno potrebbe avere di fronte a questa cosa qua. Quindi, innanzitutto queste tre modalità di entrare sul lavoro, no? Che abbiamo detto, o cerchi un qualche tipo di sicurezza, e magari che ti dà quel tipo di lavoro, e magari quel lavoro là non ti piace. Questo molte persone si ritrovano a vivere questa cosa qua. L'importante è trovare un lavoro, poi indipendentemente se mi piace o non mi piace, non ha importanza. L'altra cosa è seguire le passioni, ma seguire le passioni, ciò che ti piace, eccetera, potrebbe non essere neanche questa una buona strada, da una parte perché magari lo fai per te stesso e non lo fai per dare un servizio. E anche perché magari quello che è la tua passione, magari non sei eccellente, quindi non generi poi un servizio e un profitto che vanno bene per la tua vita. Il terzo schema è quello appunto di entrare nel lavoro per questa porta, che è quella di trovare quelle cose che per te sono semplici da fare, ma per gli altri sono un lavoro. Trovo che questa idea sia brillante. E che si applica molto anche nella mia vita e nelle vite delle persone che conosco, che alla fine vivono una vita lavorativa equilibrata, cioè cose che una vita lavorativa che genera profitto e che genera soprattutto un servizio utile e che sia sostenibile, ecco, insomma, quindi tutte queste cose qua insieme. Allora, un punto fondamentale, secondo me, un piccolo salto logico che è necessario fare è proprio quello come si entra nel lavoro nel senso di formazione, no? Perché pensiamo che la strada maestra sia quella di studiare o andare a bottega, diciamo così, comunque studiare un mestiere che potrebbe essere appunto l'università o potrebbe essere proprio impararlo sul campo, dopodiché mettersi in qualche maniera in fila, io direi così. Per riuscire ad avere un posto, cioè pensiamo che insomma, uno che ha studiato legge vuole diventare avvocato, va all'università, studia legge, dà i suoi esami, cerca anche di eccellere, magari stare in tempo, impari, eccetera, eccetera. Poi, una volta che si è preso la sua laurea, si mette dietro un avvocato, si mette in fila, per cercare di entrare nello studio. E un giorno il mondo si accorgerà di lui, di quanto è bravo, di quanto è capace a fare bene l'avvocato, di quanto è capace a parlare, eccetera, eccetera. Ecco, questo schema forse negli anni 50 funzionava, negli anni 60 cominciato a mostrare i suoi limiti, negli anni 70 zoppicava, dagli 80 in poi è una tragedia, perché c'è una tale proliferazione di mestieri, soprattutto di mestieri ad alto livello come questi qua dell'avvocato, eccetera, eccetera, che sicuramente è uno schema che assolutamente non funziona. L'idea di studiare per un mestiere e mettersi in fila e sperare che poi qualcuno si accorgerà di quanto sei figo e quanto sei bravo non funziona. Non è questo. Ora il tempo ormai non è più per
Passato.
questo tipo di approccio. Ecco, quello che non riusciamo a capire è che c'è una differenza fondamentale tra saper fare una cosa, per esempio l'avvocato, e saperla poi, lasciatemi passare il termine, vendere. Cioè far arrivare alle persone le tue qualità. Quando dico saper vendere, non intendo di tirare il pacco a qualcuno, trovare l'idea geniale in qualche maniera,
Per fregare il prossimo.
sì, per fregare il prossimo e, non so, farti prendere a te rispetto che a un altro. Non è questo il punto. Il punto è veicolare ciò che tu hai da dare. Perché tu hai tanto da dare. Hai una professionalità unica perché tu sei una persona unica, quindi come fai l'avvocato tu non lo fa nessuno, se lo vivi veramente in verità, per quelli che sono le tue capacità più intrinseche. Ecco, però la capacità di saper veicolare questa cosa è estremamente importante. E quindi c'è un passo che è quello di sapersi vendere, cioè saper comunicare queste skill che tu hai, saper comunicare questo approccio speciale che tu hai.
Sì, secondo me cioè il punto centrale è appunto quello di... non è... un po', io voglio riprendere un po' quello che avevamo detto anche sulle relazioni, cioè tu anzitutto hai qualcosa da offrire, nel momento in cui riconosci di avere qualcosa da offrire, lo porti, lo proponi, che sia un datore di lavoro, che sia un cliente e così via, ma perché hai la fiducia di quello che stai proponendo. Quindi in questo senso non si tratta di vendere fuffa o cose del genere.
Vendere il pacco pieno di pietre.
No, esatto. Quindi si parte dal presupposto, anche giusto per chiarire, si parte dal presupposto che... tu devi essere consapevole che hai qualcosa da offrire per poterlo offrire. Questo ci tenevo a farlo. E poi l'obiettivo, secondo me, è quello di riuscire a far coincidere queste cose. Quindi la competenza con la, chiamiamola così, capacità di venderla, con la passione, con la soddisfazione di un bisogno che c'è nella società. Secondo me è un po' la chiave questa, perché è una chiave realista, quindi tu sai che non ci sono banane, devi comunque soddisfare un bisogno all'interno della società, e questo è un approccio realista, sì. Ma allo stesso tempo è fondato su uno stimolo, una soddisfazione che puoi avere nel tuo lavoro. Questo, io vorrei rimarcare una cosa che forse rischia di non passare bene, ruota sempre al concetto che un po' abbiamo ribadito più volte, ma secondo me non è mai abbastanza, che è quello della responsabilità. Cioè, secondo me è importante avere questo obiettivo, magari anche cercare di scriverselo nero su bianco, cercare di capire come arrivarci a questo incrocio di questi quattro fattori, ma non ti giustifica, come dicevi tu prima, come diciamo per richiamare Montemagno, non ti giustifica dire ho passione ma nessuno me la capisce, perché non esiste. Nessuno me la capisce, vuol dire che il fattore, se nessuno me la capisce, c'è una mancanza di due di questi fattori, o in maniera, o uno o l'altro, insomma, o il fatto che non sappiamo vendere, esatto, tutti e due, o il fatto che non ce n'è bisogno. Però
no, se tu dici che non la sai vendere o che non c'è bisogno, c'è un terzo fattore, che magari non sei bravo.
O non sei bravo, esatto, o non sei competente.
Tu dici che sei un bravo chitarrista, e magari nel gruppo di amici tuoi sei pure bravo, però rispetto a un'eccellenza, perché alla fine emerge soltanto l'eccellenza, quindi di fronte a un'eccellenza non c'è bisogno che tu suoni la chitarra, c'è gente più brava di te. Cioè, questo è sempre la realtà, confronto con la realtà.
Nell'eccellenza, però, nell'essere il numero uno, ti stimola anche ad essere il numero uno per il tuo mondo, diciamo, e quindi ti può portare ad aprire strade nuove, perché poi è il numero uno della chitarra, è un concetto un po', no, grande, però tu puoi essere il numero uno del blues, tu puoi essere il numero uno del metal, diciamo, e quindi tu puoi anche aprire nuove strade per essere il migliore di quel particolare settore, nicchia.
No, ma questo è fondamentale, perché essere il numero uno non vuol dire che necessariamente devi stare in competizione con il resto del mondo e come si dice, ucciderti per riuscire a diventare, dimostrare a te stesso e al mondo che tu sei il più bravo chitarrista sulla faccia terra. Non è questo il punto. Il punto è fare della chitarra un mestiere. Quindi tu potresti, con la chitarra in mano, potresti magari non essere il miglior chitarrista elettrico rock del mondo, ma potresti essere magari il miglior insegnante di chitarra elettrica, perché è una capacità di comunicare pazzesca, e la tua passione, cioè questo drive che senti fortissimo nei confronti della chitarra, invece di esprimerlo magari tecnicamente, perché c'è gente più dotata di te, amen, è anche un'analisi di realtà, ma siccome hai questo drive fortissimo, questa passione fortissima per la chitarra, magari tu sei un ottimo insegnante, pazzesco, magari con i ragazzini, magari con gli adolescenti, magari con i grandi, non lo so. Beh, faccio un esempio X proprio di qualche tipo, e per far diventare la chitarra un lavoro, allora quello che dovrei fare è dovrei generare valore per le persone. Quindi se rimaniamo sul punto di che tu sei magari un ottimo insegnante, sai comunicare questa passione in maniera pazzesca, come fanno a scoprirti? Come fanno a capire che Emanuele ha questa capacità pazzesca di saper comunicare la bellezza della chitarra? Beh, innanzitutto devi generare valore per le persone, quindi possiamo vedere questa cosa qua nell'online o nell'offline. Nell'online vorrebbe dire, non so, incominciare a scrivere su sulla chitarra, su perché per te è importante, perché è bello, lo condividi, la gente ne trova valore aggiunto, perché condividi gli accordi delle canzoni più belle, perché condividi i trucchi su come tu hai imparato a suonare, che ne so, quelle intro pazzesche degli Guns N' Roses o di altri gruppi che sono diventati iconici, no? Le difficoltà che tu hai incontrato a imparare quegli accordi, la ritmica, non so che cosa. Io non sono capace a suonare la chitarra, sono una schiappa, quindi non ho grandi consigli da questo punto di vista. Però quello che è fuori dal mondo, cioè quello che mi fa andare fuori di testa, è che non esiste, per esempio, un approccio personale sul discorso chitarra, cioè quali sono le grandi difficoltà che tu hai incontrato magari a fare quel pezzo e spiegare il tuo percorso personale su come hai fatto ad affrontarlo, come hai fatto tu a imparare a passare da un accordo all'altro con sicurezza e rapidità e precisione. Anche là avrai avuto un percorso tuo personale, no? Ecco, condividere queste cose qua, dai un valore aggiunto a chi ti ascolta e a chi è interessato sulla chitarra, che è pazzesco. E quindi la gente incomincerà ad ascoltarti non perché gli dai lezioni di chitarra, ma perché condividi la tua passione. Il giorno che qualcuno minimamente avrà bisogno di avere lezioni di chitarra, ma la prima persona a cui pensi è Emanuele, perché ti ha comunicato così tanto la sua passione, ti ha dato talmente tante dritte, ti ha condiviso talmente tanti segreti personali sulla chitarra, che se pensi a un insegnante di chitarra pensi subito ad Emanuele. Questo nell'online, ma nell'offline potrebbe invece essere creare dei gruppi di lavoro gratuiti all'interno del tuo quartiere o all'interno della tua città, in cui inviti le persone ad avvicinarsi alla chitarra, del tutto gratuito, senza nessun secondo fine, perché badate bene, il passo da lavorare in maniera gratuita a lavorare in maniera bieca è rapidissimo. Cioè, non so se vi è mai capitato di andare magari a ascoltare un podcast o un video su YouTube o un articolo magari, e c'è tutto un discorso su come entrare, che ne so, negli investimenti, viene in mente, perché è una cosa che è abbastanza tipica, e ci sta il primo articoletto gratuito e poi ti appare la pubblicità gigantesca, o il primo video gratuito, poi ti appare la pubblicità gigantesca: adesso se vuoi saperne di più e diventare un maestro dell'infinito, adesso compra il mio corso a 300 miliardi 500 mila euro per diventare il mago degli investimenti. Questo è un approccio sciocco, perché mi hai fatto, io sono affamato
subito,
sì, è subito, io sono assetato, mi hai fatto vedere una bottiglietta d'acqua, te la do gratis, ti do un bicchiere d'acqua gratis, ti faccio entrare a casa, cioè mo se vuoi il pranzo so 100 euro. Mm-hmm. È un approccio squallido, francamente, e sono convinto che non genera poi profitto, proprio parlando proprio di soldi. Mm-hmm. Cioè che alla fine dei giochi questo atteggiamento è squallido e non genera profitto realmente. Quello che genera profitto è qualcosa che tu diventi number one. E allora a quel punto, anche se fai banalissime lezioni di chitarra, siccome sei number one, tutti quanti vengono da te per forza. Il number one, tu diventi number one perché sei bravo, ma perché sei il punto di riferimento. Perché Emanuele è quello che stava tutti i sabati pomeriggio in piazza a insegnare ai ragazzini la passione per la chitarra, neanche la chitarra, la passione per la chitarra. Io non so se questo ragionamento che ho fatto si capisce, sì. Perché poi può essere applicato a tutto, all'avvocato, può essere applicato al medico pure, può essere applicato a un artista, chiaramente, comunicatore, l'ingegnere, tutto.
Sì, secondo me il punto da sottolineare è che la creazione di valore precede l'idea del profitto. Cioè, tu
bello,
prima
questo concetto, bellissimo.
Hai fatto vedere che sai creare valore e hai anche dimostrato in qualche modo quello che puoi offrire, e poi eventualmente arriva il profitto. Questo mi porta anche, sempre per ribadire e riprendere quello che dicevamo prima, cioè l'importanza del realismo in questa cosa, cioè che non si tratta di segui il cuore, segui la tua passione e le cose si sistemano da sole, diciamo così.
Se ci credi fino in fondo ce la farai, cavolo!
Cavolo, esatto. Secondo me questo apre anche alla questione del quello che gli americani chiamano side hustle, cioè spesso questa cosa lascia lo spazio per, nell'essere realista, accettare ad esempio di fare un lavoro che magari non ti dà la massima soddisfazione, non è quello che tu desidereresti in maniera più profonda dalla vita, però intanto tu, come dicevamo prima, te lo sei messo nel su bianco, ce l'hai là, magari nel frattempo ti scusami, non, questo è il lavoro che tu fai per essere pagato, però nel frattempo esatto. hai messo nel su bianco il punto d'arrivo, sai che ce l'hai là, tracci una strada per acquisire le competenze, per imparare a vendere eccetera, e per cominciare a creare valore. E questo lo puoi fare anche diciamo a costo minimo, offrendo, creando valore, e far avviare, diciamo, questa strada parallela, nascente, che eventualmente un domani può anche diventare la tua,
può diventare il tuo lavoro,
lavoro principale. Però questo passa sempre prima dalla creazione di valore.
Vedi, è un po' implicito, però voglio appunto esplicitarlo perché è fondamentale. Cioè, è tutta una questione di mentalità. È tutta una questione, cioè questa cosa qua del lavoro, del anche generare profit, cioè è tutta una questione di mentalità, cioè credere nel proprio valore personale e quindi intorno a questo valore personale creare proprio un mestiere. Nel mentre che creo questo valore o riesco a impostare questo discorso qui, è giusto che magari vado a lavorare come cassiera o non so come, che cosa, al centralino di qualche cosa per pagare l'affitto. Siamo tutti d'accordo, cioè non è una questione di, come si dice, perfezionismo cosmico in cui no, io sono fatto per suonare la chitarra e quindi solo questo faccio. No, è che però la mentalità ti porta a a vivere quel posto da commesso all'interno del supermercato, che mentre metti a posto gli scaffali del supermercato, funzionale, e questo lavoro è funzionale per creare questa strada, no? che senti vera nel tuo cuore. E attaccata a questo è il concetto del generare profitto, che generare profitto anche qua è una questione di mentalità. Se tu credi che il tuo lavoro abbia valore, ma deve essere pagato, cioè ma che discorso è sottosviluppato da italiani da quattro soldi, che grazie, ti devo ringraziare che mi fai lavorare, ti devo ringraziare che mi paghi, ma stiamo scherzando? Cioè, quando uno fa un lavoro ha il diritto di essere pagato, anche se questo lavoro qua non ti è piaciuto come è stato eseguito. Puoi dire non mi è piaciuto, non ti chiamerò la prossima volta, però intanto tu sei stato qua 12 ore a mettere a posto il bagno e quindi il bagno te lo pago. Cioè non mi importa se, cioè, non è importante se poi non ti piace. Il non ti piace vuol dire che non ti chiamerò la prossima volta e non ti consiglierò a
un'altra persona,
a un amico, a un'altra, tu mi devi pagare. Invece c'è sempre questa mentalità dello scrocco, cioè di andare gratis sulle cose e di non pagare o di pagare poco. E quindi anche tu, quasi quando arriva lo stipendio, dici: ah, grazie che mi è arrivato lo stipendio. Ma grazie di che? Ho tutto il mese stato qua a sputare il sangue. I soldi sono uno strumento e sono merce di scambio tra la tua professionalità e il tempo. Quindi è una follia pensare in qualche maniera che qualcuno ti stia facendo un favore, primo. Seconda cosa, è una follia pensare che la ricchezza, ma io sono zero attaccato ai soldi, quindi cioè, quando parlo di ricchezza non intendo una cosa finalizzata a se stessa per l'accumulo, ma funzionale a quello che devo fare, no? Ecco, la ricchezza non viene mai generata se l'aspetti da qualcun altro. La ricchezza viene sempre generata quando tu incominci a credere nel valore generato dal tuo lavoro. È una questione proprio di mentalità, non c'è niente da fare. Se tu lavori al banco delle poste e ti danno 1200 euro al mese, la ricchezza non arriverà mai, a meno che non abiti in Sudafrica. In Sudafrica no, in Africa, in un buco qualsiasi di Africa, e ti arriva proprio lo stipendio dall'Italia. Allora lì magari la ricchezza la puoi generare. Quella si chiama sopravvivenza. Lavorare alle poste, lasciate perdere il discorso del lavoro in sé che fai, ma lavorare sotto un contratto sicuro, che sembra questa grande grande traguardo raggiunto, in realtà quello è l'anticamera della sopravvivenza. Raggiungere un contratto di questo tipo qua ti fa entrare in quello che è un meccanismo di sopravvivenza, perché poi dici: non sia mai, non lascerò mai questo lavoro, perché che fai, lascio il lavoro a tempo indeterminato? Vabbè, ma mi danno 1200 euro, riesco a pagare a malapena l'affitto e le bollette. Però niente, siccome è contratto a tempo indeterminato, è peggio di una bestemmia.
Sì, io però legato a questo voglio fare un corollario all'episodio che abbiamo fatto, nel senso che alla fine io non ho niente, cioè tu puoi benissimo lavorare alle poste, l'importante è che è assumersene le responsabilità, come uno può benissimo vivere povero in canna ma con la sua passione, perché strimpella la chitarra, fa il basker in piazza e riesce a pagarsi da mangiare, cioè l'importante è prendersene la responsabilità. Quello che a me non piace e che sento molto spesso, e comunque ci caschiamo tutti perché penso che sia anche una cosa umana, è il vittimismo, esatto, nel senso
mentela,
che
sì.
Io a volte sento parlare: ma il mio capo non mi capisce, mi paga poco, questo lavoro, i clienti non capiscono quello che ho da offrire, mi pagano poco. Ma se è poco, tu lo puoi dimostrare. Cioè, se veramente io faccio questo lavoro per questo datore di lavoro e mi lamento che perché paga poco, perché merito di più, la realtà ti porterà a dire: bene, io lascio questo lavoro, cambio lavoro perché qualcuno effettivamente può pagarmi di più. Però, oppure ad esempio un tipico, molte persone magari escono dall'università dicendo: oddio, ho investito 5 anni della mia vita, ho fatto, speso soldi, eccetera, affitto, università e così via, rette, e poi mi trovo uno stipendio da 1300 euro al mese. Sì, ma tu hai fatto un percorso che ti ha portato ad essere pagato questo. Cioè, se tu vieni pagato tot all'ora, è perché questo è il valore che tu sai creare, perché se tu potresti crearne di più, sicuramente troverai qualcuno che ti paga di più. Questo, secondo me, è un concetto che deve passare.
Ma lì entra fortissimo la propria presa di responsabilità.
Esatto.
Cioè, di dire... cioè, cavolo, se io vengo pagato 1200 euro al mese, io ho dato per scontato questa cosa qua, cioè 1200 euro al mese la famiglia non te la campi, cioè non c'è modo di portare avanti una famiglia con 1200 euro oggi. Magari 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, sì, ma oggi è impossibile, quindi diventa un rincorrere un doppio stipendio a tutti i costi, diventa un rincorrere una vita di sopravvivenza, cioè
esatto.
Non penso che nessuno voglia fare una vita di sopravvivenza.
E questa presa di responsabilità è anzitutto per te stesso, perché vuol dire che ti porta a trovare nuove soluzioni, eccetera. Ma alla fine questo aiutare te stesso aiuta anche gli altri, perché se a tutti, se noi scendiamo tutti a compromessi di lavorare per, non so, qualche multinazionale così mi paga poco e così via, se tu accetti di lavorare per quella multinazionale lì che ti paga poco e non sei in grado di dire no, taglio perché so che magari posso faticare di più, esco un po' dalla mia zona di comfort, trovo qualcosa di diverso e così via, tu fai un bene anche agli altri, perché vuol dire, perché per quel lavoro lì che è poco pagato
vuol dire che sei rimpiazzabile,
vuol dire
sì.
Che sei rimpiazzabile, perché vuol dire che per quel lavoro lì specifico c'è una domanda per quel lavoro lì relativamente bassa e un'offerta per quel lavoro lì relativamente alta, probabilmente perché lo può fare chiunque. Però tu questo ragionamento lo devi anticipare prima di entrare nel mondo del lavoro, e comunque di entrare nel lavoro, e assumerti la responsabilità di fronte a questo. Secondo me questa è una cosa che volevo sottolineare, perché credo che nella società di oggi in cui non so, io parlando specialmente con i miei coetanei sento molto di più sottolineare il diritto, no? Io ho il diritto di questo, ho il diritto dell'altro, il mio datore di lavoro non capisce, lo Stato non mi dà una mano, eccetera, perché io ho dei diritti, ma non ci si attiene al concetto di io devo creare valore, e l'unica cosa concreta, tangibile per la creazione di valore alla fine è e il prezzo, cioè banalmente, materialmente, è comunque il prezzo. Se sono una persona che offre beni e servizi, è il prezzo di beni e servizi. Se sono una persona che offre una competenza al mio tempo, è il prezzo orario.
Io vorrei chiudere questo episodio sottolineando un concetto che magari molte persone, molti uomini o anche donne si trovano in questa situazione della sussistenza, no? della sopravvivenza. Cioè, messo io mi trovo in mezzo a questa situazione, qua cosa faccio? Il concetto fondamentale qui è prendere in mano la propria vita, prendersi la responsabilità di questa situazione, quindi innanzitutto non lamentarsi sicuramente, e incominciare ad ascoltarsi invece e a dare valore a ciò in cui tu veramente porti un contributo alla società. Cioè, il modo in cui tu sai stare di fronte a questa cosa qua è unico, quindi la risposta a delle necessità della società, la tua risposta è unica, solo che sottovalutata adesso in te stessa. È importante che ti fermi e incominci a dare valore a ciò in cui tu sei bravo. Questo è il primo punto fondamentale. Il secondo punto fondamentale è che non è che bisogna sempre reinventare la ruota. Guardati intorno, cosa ha funzionato nella vita delle altre persone e cos'è che potrebbe essere inserito nella tua vita e quindi di conseguenza funzionare bene. Non bisogna per forza essere tutti i Jeff Bezos del 2023, inventare una nuova società, un nuovo servizio, una nuova cosa pazzesca che poi chissà che cosa accadrà, bensì guardarsi intorno, vedere ciò che ha funzionato e poi ripercorrere quei passi là nella tua vita, per il tuo lavoro, per i tuoi servizi, per le tue capacità, eccetera eccetera eccetera. Ecco, l'unica cosa di cui veramente non si può prescindere è mettersi in discussione, cioè prendersi responsabilità, mettersi in discussione, uscire dalla propria zona di comfort e andare avanti. Poi, se non sei disponibile a fare tutto questo, io dico innanzitutto domandati perché magari hai delle buonissime motivazioni per non metterti in discussione, domandati perché, trova delle risposte su questa cosa qua e prendete la responsabilità. Secondo me questo qui sono le cose importanti. Non è facile, non è facile, ma cioè, renditi conto che veramente lavoro a tempo indeterminato in ufficio è equivalente, purtroppo, nella maggior parte dei casi, magari non sempre, però nella maggior parte dei casi, è uguale alla sussistenza, è uguale a un appiattimento di quelle che sono le tue capacità personali.
Ricordandoci che possiamo ignorare la realtà, in questo caso del lavoro, di quello che stiamo vivendo, ma non le conseguenze di essa. Quindi possiamo, cioè, il vittimismo non risolve i problemi, non porta soluzioni e nuoce alla tua salute e a quella di chi ti sta intorno.
Dai, benissimo. Spero, cioè, io non so, se mi sembra che in alcuni punti siamo andati un po' all over the place, tanti concetti, tante cose grosse. Spero soltanto che non passi il messaggio del giudizio, perché qua non c'è alcun giudizio tra me e Emanuele, non c'è alcun giudizio, semplicemente volevamo creare l'opportunità di un dialogo su un argomento che sembra specialmente tabù qua in Italia, che è proprio quello del, appunto, lavoro a tempo indeterminato, sicurezza economica, la professionalità e tutte queste cose qua. Ragazzi, vi ricordo che per scrivere un commento, per comunicare con noi, potete utilizzare l'email e l'indirizzo è scrivi@realmen.it. Realmen si scrive realmen, tutto attaccato.
Con l'ai.
Ragazzi, con l'ai, realmen. Benissimo, Manu, dobbiamo dire altre cose?
Direi che ci siamo e vi aspettiamo al prossimo episodio.
Ciao ragazzi, buona giornata.